Parole e Musica, un programma ideato e condotto da Giordano Ballerini.
Dallo studio 2 di Milano, da Giordano Ballerini, bentrovati all'ascolto di stralci di vita quotidiana degli italiani durante il fascismo.
No, tu non sei più la mia bambina, ma una moderna signorina che gioca con la...
La domenica era proibito vendere francobolli e i tabaccai di turno non seppero mai spiegare perché. Eppure era il giorno preferito per scrivere ai parenti, ai figli militari e lontani, ai fidanzati, agli amici rimasti in paese. Senza telefono si scriveva molto di più di adesso, molto più a lungo e molto meglio. Una macchia d'inchiostro o una correzione denunciavano inurbanità o ignoranza di cui vergognarsi.
Del mio perduto amore. No, tu non sei più la mia bambina, ma una moderna signorina che ha tanto freddo il cuore.
Rallentare la corrispondenza preludeva una rottura dei rapporti. Esistevano dei manuali per le lettere d'amore. Si chiamavano segretari galanti. Più in generale, Vanna Piccinini nel suo Galateo del Novecento raccomandava: nella lettera non si lascia troppo margine né si scrive per traverso. Niente macchie né cancellature o richiami. A una persona con la quale non vi è intimità non si scrive mai più di un foglio. Una donna non deve mai mettere espressioni menomanti, anche se per modestia si sente da meno della persona a cui si rivolge. Nell'intestazione una donna per una semplice relazione scrive: gentilissimo signore, cara signora, gentile amico, mia cortese amica, secondo il grado di intimità. Non si mette mai un titolo per intestazione senza farlo precedere da un aggettivo.
Da quando ho messo in casa quell'armadio che parla e canta e che si chiama radio, nessuno non c'è verso che si aggiusti, perché ciascuno va coi propri gusti. Così se un referendum devo fare, io posso solamente dichiarare che il vecchio nonno aggancia la sua pipa e va cercando sempre Tito Schifa, mentre la sera c'è lo zio Gaetano che aspetta le armonie dell'Elescano, e mia cugina timida e pacata dal giorno che alla radio fu invitata si innamorò di botto alla follia dei nervi del maestro Petralia. Beato chi qualcosa capirà, tra tanti gusti dite voi come si fa. Chi vi vince all'otto compra quell'armadio che parla e canta e che si chiama radio. Ma se al novizio chiedi chi gli piace, non è al corrente sul principio, tace. Però se un referendum devo fare, mi proverò così ad interrogare. Così ha risposto ieri Margherita, che nella radio adora la partita. Quando si sente urlare le persone, nella sua mente vede anche il pallone. La Clara invece senza tanti appigli si scuote solo a Beniamino Gigli. Però Carlotta è presa dalla bizza, se non c'è la bacchetta di Barbizza, beato chi qualcosa capirà, tra tanti gusti dite voi come si fa. Quando si trasmette, chi vuol concerti e chi vuol canzonette, ascoltano Parodi, Cherubini, ma gli angeli sono sol per angelini. Beato chi qualcosa capirà, tra tanti gusti dite voi come si fa.
Se invece dei galatei stampati sfogliamo un po' di corrispondenza di quegli anni, ci accorgiamo che le lettere familiari erano il risultato di un'opera collettiva dichiarata fin dall'intestazione. Nostri carissimi figlioli, aggettivi possessivi e iperbolici, anche se privi di fantasia, si inanellavano lungo la lettera dedicati non solo al destinatario, ma a tutto il suo entourage. Una catena di nostri, tuoi, vostro, suoi, difficile da districare. Siamo tutti infinitamente lieti di sapere che il nostro adorato nipote, il vostro bellissimo bambino, è finalmente guarito dalla sua tosse canina. Insieme a voi, tutti noi, auguriamo al nostro piccolo ogni bene. Abbiamo incontrato la tua cara fidanzata, nostra futura nuora, che si unisce a noi nell'inviarti con il nostro il suo abbraccio.
Va, io non ho più coraggio di baciare il mio amore da quando il suo cuore mi disse di no. Dischiudi un balcone di rose, sussurrale tu, sei la mia vita, oggi, domani, sempre. Sempre di più t'amerò. Va, serenata di maggio, come un fiore selvaggio che vuole dal sole i suoi baci d'amore.
Sentimenti di gioia si traducevano per iscritto in termini goffamente ricercati. Abbiamo avuto dalla mamma gongolante la gaudiosa notizia e ci affrettiamo a unirci alla vostra immensa, celestiale felicità. Lo scrivente si dichiarava spesso incapace di trasmettere il proprio stato d'animo. Mi è impossibile dirvi quanto sia felice. La penna mi è inutile. Vorrei vi fosse possibile penetrare nel mio cuore e ve ne convincereste. Sempre doveroso e rinvocare sul destinatario e sui suoi cari la benedizione del cielo e di nostro Signore. La data portava di regola l'anno dell'era fascista in numeri romani, ma la disposizione del segretario del partito Starace, secondo cui ogni corrispondenza doveva concludersi con il motto «Viva il Duce», la parola «Duce» tutta in lettere maiuscole, non fu mai preso sul serio. Per risparmiare carta, buste e francobolli, un francobollo 5 centesimi. Si usavano molto le cartoline postali non illustrate e moltissimo i biglietti postali, fogli color verdino già francati, da ripiegare in due e incollare lungo i lati. Della lettera si faceva la minuta su un foglio qualsiasi, poi si ricopiava in bella, si rileggeva ad alta voce e metà domenica se n'era già andata. Era giorno d'esibizione come gli altri erano giorni di efficienza. I madonnari, con il volto iridato dai gessi e le ginocchia che uscivano dai pantaloni strappati, disegnavano sul marciapiede Mussolini e cavallo benedetto da Gesù Cristo. La scrittura in caratteri tricolori mendicava: l'artista merita proprio niente. Già al mattino presto i poveri si conquistavano un posto sui gradini delle chiese. Suonavano la fisarmonica, il mandolino, l'ocarina. Vantavano cecità di guerra. Portavano vetusti berretti militari, spesso la camicia nera. Esibivano distintivi di campagne belliche e mutilazioni violacee. Ma questa mescolanza di miseria e patriottismo non piaceva alla milizia fascista, che bruscamente e inutilmente li invitava a rispettare gli avvisi. È vietato chiedere l'elemosina. Altri avevano l'alibi della cocorita in gabbia, che pescava col becco i foglietti della buona fortuna e li offriva ai passanti. I senza gambe remigavano chiassosamente sul sagrato, spingendo con due zoccoli di legno la loro tavoletta a rotelle tra i piedi dei fedeli. Un podio pavesato di bandiere. Male che andasse, a mezzogiorno suonava la banda cittadina di quartiere o di paese. Erano molti i bambini e i ragazzi in divisa, ma pochi gli adulti. Una divisa fascista completa ma senza stivali, venduta dal provveditorato italiano, articoli vestiario, equipaggiamento e quindi a prezzo politico. costava 240 lire nel tipo normale e 315 nel tipo extra. Nei paesi l'avevano soltanto il podestà che per l'allocuzione domenicale la drappeggiava con la fascia tricolore e il segretario del fascio locale. Si vedevano più divise durante le feste ufficiali, la festa dell'uva per esempio il 24 settembre, quando sulle piazze sorgevano chioschi di legno e di cartone ispirati ai templi romani e sorretti da grandi fasci littori. In ogni chiosco si faceva notare in divisa un rappresentante del partito che garantiva la qualità della merce trionfalmente esposta e soprattutto ricordava che l'Italia fascista aveva l'agricoltura nel cuore. Eccone i frutti, ma le venditrici indossavano il costume regionale e l'effetto d'insieme era quello di una sagra campestre trasferita in città. Chiassosi erano i gelatai, strillavano come le pescivendole del venerdì, spingendo un trabiccolo che spesso aveva la forma di prua di nave e le fiancate adorne di pinguini in marsina, di foche giocoliere su un fondale indicato come polo nord. Monelleria infame era distrarre l'uomo dai palloncini volanti e fargliene volare via qualcuno. I venditori di giocattoli faticavano per attirare l'attenzione dei bambini ben vestiti accompagnati dai genitori e per allontanare quelli soli e scalzi. L'oggetto più caro della loro mercanzia era la pistola a 100 colpi, di latta verniciata di nero, molto rozza. Funzionava inserendo dall'alto un rotolino di carta rossa che conteneva ogni centimetro un'ombra di polvere da sparo. Costava una lira e mezzo. Il rotolino di cartucce era chiuso in una scatoletta di cartoncino verde 30 centesimi. Per il resto, palline di pezza piene di segature legate a un elastico, sacchetti di rete con 10 biglie di terracotta, automobiline lunghe quanto un mignolo ricavate da un pezzetto di latta ricurva, uguali davanti e di dietro, con il pilota stampato in cima, faccia in su e le ruote dipinte sui lati della carrozzeria. Un po' più vicini al vero erano gli aeroplanini, ma soltanto perché avevano un simulacro di ali. Era giorno d'esibizione, di scarpe crocchianti, di guanti scamosciati, di figliolanze allineate in ordine d'altezza, di capellini di paglia e di velette, di grandi veli da messa, di colli di volpi con il musetto finto, lasciate ciondolare dalla spalla destra oppure costrette a tenersi in bocca, la coda volgendo le spalle delle signore. Le società umanitarie esponevano in piazza la prima autoambulanza, quelle di paese la nuova portantina tenda con la campanella da spingere di corsa entro il raggio di un chilometro. Per le distanze maggiori si usava l'ambulanza cavallo. Sempre timorose di apparire poco fasciste o di essere giudicate inutili dallo Stato sociale, anche le più antiche misericordie accettavano volontari soltanto se iscritti al fascio e sposati.
L'ho incontrata di mattina, carina, piccina, poi la vidi all'imbrunire, salire sul tram. È graziosa, deliziosa, ma chi è? Non so, è una piccola bionda, 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 col naso in su, dagli occhi blu, non è grassa, ma è tonda, 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 ha un non so che piace a me, il suo nome ignoro, ma che mi fa quella donna d'oro, perché si sa, è una piccola bionda, 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 col naso in su, dagli occhi blu. L'orinista ma di sera è altera, severa, nel passarmi a svelta accanto un guanto cascò, lo raccolsi, glielo porsi e lei scappò. Oh mia piccola bionda, 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 col naso in su, dagli occhi blu, non sei grassa, ma tonda, 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 col non so che piace a me, il tuo nome ignoro, ma che mi fa, sento che t'adoro, perché si sa, sei una piccola bionda, 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 col naso in su, dagli occhi blu. La raggiunsi e la fermai, osai, parlai, signorina, permettete, chi siete? Pardon, mi sorrise la piccina ed al fine parlò. Io non so che una bionda, 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 col naso in su, dagli occhi blu, non son grassa, ma tonda, 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 o non so che piace a te, il mio nome ignori, ma che ti fa, sento che m'adori, perché si sa, io non son che una bionda, 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 col naso in su, dagli occhi blu. Ma che ti fa, sento che m'adori, perché si sa, io non so che una bionda, 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 col naso in su, dagli occhi blu.
Al nord le latterie erano frequentate più delle osterie fuori porte dei ristoranti. Erano le tavole calde dei turisti provinciali che portavano con sé qualche provvista, ma volevano anche un piatto. Latte e uova. Promettevano e mantenevano le latterie, uova al burro, uova nel caffè latte, uova sode alla coque, uova fritte all'olio e al burro, non al prosciutto per via del prezzo. Mozzarelle in carrozze frittate con la cipolla, sì. Anche zabaioni. Le latterie erano locali vasti, piastrellati di bianco ed azzurro come le case di tolleranza popolari. Il piano dei tavolini era di marmo, la struttura di ghisa lavorata. La bassa temperatura del locale era garanzia della freschezza dei prodotti. In latteria ci si metteva il golfino. Come nei caffè di paese, questi locali offrivano la lettura gratis del giornale. Poca politica, però, e molto sport. La Gazzetta, il Calcio Illustrato, il Littoriale di Bologna.
Sento in un'eco lontana un caldo sospiro d'amore, forse la dolce campana o forse sei tu che
Okay.
la vita al cuore, sei l'amore, il mio amor, io credo e vivo solo per te.
Precedeva l'arrivo degli ospiti e il pranzo, la padrona piccolo borghese si accorgeva all'improvviso che la serva stava sbagliando tutto, che tutto era in ritardo, che così non si poteva andare avanti. Le minacce di licenziamento erano l'aperitivo domenicale delle servette, accompagnate da punizioni a più breve scadenza. Oggi pomeriggio togliti dalla testa di uscire. Intanto la signora si sfiatava pattinando sui pavimenti cerati per dare un'ultima lucidata. Si inviperiva contro il marito e i figlioli ancora a spasso che avevano lasciato prima di uscire qua e là delle orme. Disponeva davanti all'ingresso pattini di stoffa puliti nella speranza che non solo i familiari ma anche gli ospiti comprendessero e li usassero. Toglieva il superfluo dagli attaccapanni e lo posava in camera da letto, ma se gli ospiti non erano mai stati in casa sua, inzeppava l'armadio di tutto ciò che aveva tolto dall'attaccapanni, perché era suo dovere guidare gli invitati, prima del pranzo, nella visita dell'appartamento. Ansimante, scopertasi davanti allo specchio, brutta come non mai, scostava col gomito la serva dai fornelli e assaggiava il suo finto, cioè senza carne. Spargeva qua e là prese di sale.
Ma quando va con la pompara in testa, un balzo battaglion di soldati, la gioia in ogni cuore si ridesta, e dai balconi fanno capolì, gettando i baci e fior, le stime d'or, delle bambine che birichine cantano così. Per ricordare il bel sorriso di una bimba d'or, per un bel gran gioia non può dormire, e la mattina la trombettina sembra di così, bel soldati e passi per la via, bel soldati e la passione mia, hai l'occhio lì con tanta tuberia, e nel mio cuore fai nascere l'amore. Domani la patria chiamerà, a te che vai lontano questo cor ripeterà.
Thank you.
Era la signora ad apparecchiare la tavola per dovere, per gusto. E perché sicuramente la serva avrebbe rotto un pezzo del servizio buono. Ma prima doveva allineare sul mobile bar della sala da pranzo i piatti e le posate di ricambio, le scodelline di vetro rosa per la frutta, i bicchieri a calice con lo stelo bianco e la coppa verde riservati al vino bianco e a quello dolce passito da sorseggiare con le paste. Questa esposizione di stoviglie, raramente usate, inorgogliva la nostra signora che finiva per aggiungervi anche gli oggetti sconsigliati dal galateo della Domenica del Corriere. Il portampolle d'argento e il porta stuzzicadenti, lasciateli entrambi nella credenza che di olio e d'aceto le pietanze che si recano in tavola non devono necessitare mai. E se alcuno malato di fegato non volesse saperne di salsa maionese con il pesce, il portampolle sarà lì a portata di mano per soddisfarlo. E in quanto poi al portastecchi, monsignor della casa, nel suo galateo, non ammonisce che è sconcio mostrarsi ai convitati mentre inchiniamoci dunque tutti quanti in ubbidienza davanti a Madame Creanza, e abituiamoci a non aver bisogno di quel fuscello di legno mentre si mangia. Nelle tasche degli impiegati, d'altronde, un paio di stuzzicadenti usati c'era sempre. Della sala da pranzo faceva bella mostra la radio balilla, Un mattatore di quei tempi era un zoofilogamo con la sua celeberrima trasmissione dei Quattro Moschettieri e i programmi indetti dalla Cora Cora. Filogamo che lo incontrai nei lontani anni 50, quando muovevo i primi passi in radio, fu per me un insuperabile maestro di vita e d'arte. Oggi, alla bella età di 95 anni ed in piena salute, con l'aiuto del buon Dio, vive sereno a Rodello, in provincia di Cuneo, in una casa di riposo. Al mio indimenticabile nunzio, a cui affettuosamente dedico la trasmissione, un abbraccio ed una canzone da lui interpretata, Nasino in su. Te la ricordi, nunzio?
Le dolci frasi che detta l'amore, io le sussurro stringendola a me. Ella m'ascolta, le palpita il cuore, come a colomba che tremi. Perché? Perché le mie parole dolcemente, sensibile com'è, troppo è latente. Mi piace il tuo sorriso, gli occhioni tuoi profondi, i tuoi capelli biondi, il tuo vestito blu, ma più di tutto, scusami, quel tuo nasino in su. È la mia piccola un po' permalosa, e dallo scherzo resister non sa. Mette sul broncio, diviene pensierosa, finché una lacrima lucida appare, ma le sussurro dolcemente qualcosa che la renda sorridente. Non ti cruciar tesoro, che piangere non sai. Capisci, tu non hai di piangere. Sorride fra le lacrime, quel è tuo nasino in su. Tutto ad un tratto le torna il sorriso, velocemente così come andò. Con uno sguardo mi dà il paradiso, la bocca bella mi porge, ma non so come baciarla. Gentilmente mi trovo, mi ritrovo, è sempre niente. Un bacio io ti darei, già che non sei più messa, ma piega un po' la testa, così, così, di più. Se no mi fa il solletico, quel tuo nasino in su. Tu via, piega un po' la testa, così, così, di più. Se no mi fa il solletico, quel tuo nasino in su.
Quando tutti sono seduti, quando tutti gli occhi sono lì ad ammirare la bella tavolata e tutte le mani stanno già spiegando i tovaglioli, si comincia a servire il pranzo, stabiliva Petronilla. La maestrina del buon vivere medio-basso trascurava però due suggerimenti che la padrona di casa conosceva assai bene. Doveva essere lei la prima di spiegare il tovagliolo, perché questo, come il posto a capo tavola, era il riconoscimento dei suoi meriti di angelo del focolare. Inoltre era buona creanza invitare le signore ospiti, se c'erano, a pranzare tenendo in testa il cappellino con la veletta rialzata sopra la fronte. Una garbata signora piccolo borghese sapeva infatti quale garbuglio di fermagli si annidasse sotto il cappellino per tenerlo a posto.
Se la radio non ci fosse, la dovrebbero inventare, perché a me non si può fare, né di lei né dell'amor. Se la radio non ci fosse, quante musiche acclamate resterebbero ignorate, per disgrazia degli autori. E forse questo stesso motivetto che i vostri orecchi viene a rallegrar sarebbe stato chiuso nel cassetto del maestro che lebbe di metà. Se la radio non ci fosse, come tutto intristirebbe, questo rito mancherebbe, uvero l'irlecchio alla musica per i
Il pranzo domenicale con ospiti poteva incominciare. Purché la signora abbia detta e ripetuta la sua predichetta alla servetta e le abbia persino fatta fare la prova generale del come si debba disporre questo e porgere quello, e purché sappia, con occhiate parlanti, sempre guidare la ragazza. Ebbene, vi assicuro che se tutto sarà preparato e ben disposto, che se nulla mancherà, il pranzo verrà ben servito anche da una servetta che non sia una cima d'intelligenza, e servito senza che la signora debba mai alzarsi da tavola e lasciar così in naso i suoi invitati per correre in cucina a dare un'occhiata o per dare una mano nel mutare piatti e posate. Appetito a tutti e si dà inizio al pranzo. In quell'istante la signora versagliava con un'occhiata i figli. La radio andava abbassata. Si trasmetteva un programma verso le ore 13:15 di musica leggera presentato da Nunzio Filogamo, dove tra i molteplici cantanti muovevano i loro primi passi in veste di attori cantanti Gino Bramieri e Chi vi parla in un duetto. Avevano una valigia piena di sogni.
Piena di sogni, commercio e sospiri del cuore, frasi non dette, baci non dati, mazzetti appassiti di fior, vendendo speranze e sogni d'amore. A nessuno concorrenza mai farò, ecco il listino, scegliete un po', e franco destino, tutto vi consegnerò. È una valigia piena di sogni, c'è un disco ritratto a color, un fazzoletto, un vecchio rossetto che le labbra accarezzò del vostro amore. Sono qua con questa mia valigia per far felici due cuori, vendendo speranze e sogni d'amore. A nessuno concorrenza mai farò, ecco il listino, scegliete un po', e franco destino, tutto vi consegnerò. È una valigia piena di sogni, c'è un disco e un ritratto a color, un fazzoletto, un vecchio rossetto che le labbra carezzò del vostro amore. Sono qua con questa mia valigia per far felici due cuori.
Finalmente la radio veniva passata, quando ogni convitato, deponendo la posata sul piatto vuotato, avrà silenziosamente detto «Ho finito», la servetta lesta metterà una posata pulita su un piatto pulito e, recandolo nella destra, si porterà alle spalle dell'invitato che sarà lì in attesa. Con la sinistra toglierà piatto e posata sporchi e con la destra deporrà piatto e posata puliti. Ma attente che la servetta per far questo non muti contemporaneamente due coperti, che per la fretta non lasci scivolare posate giù dai piatti a terra, che ai simposi la fretta non è mai ammessa. Cara signora, so che non si dovrebbe fare, ma lo faccio lo stesso, diceva l'ospite maschio, passando il pane sul fondo del piatto e sul cucchiaio. Il padrone di casa lo imitava. La servetta pronta al cambio riconosceva un gesto che le era familiare nella sua casa contadina e ardiva. Devo cambiare i piatti, perché al suo paese non si usava. Così il rituale del ricevere piccolo borghese riprecipitava infinitamente al di sotto di quello alto borghese e la comune civiltà contadina tendeva a ricomporsi. Certo che devi cambiare i piatti, zoticona, ma i signori resistevano. Non siamo mica al ristorante, invocavano l'economia dell'acqua calda. Siamo o no a casa nostra? Cedevano di malavoglia, giusto per non offendere la signora.
Thank you. accanto con il cuore, perché tu la faccia udir in questa serenata senza ritmi né frastuoni. C'è la febbre del mio amor e sospira con passion. Abbassa la tua radio, per favore, se vuoi sentire i battiti del mio cuore. Le cose belle che ti voglio dire, tu sola, amor mio, dovrai sentir. Le mie parole tanto appassionate son timide, parezze profumate. Radio, per favore, perché io son geloso del mio amore.
Negli anni 30 però nessuno si preoccupava seriamente del futuro, soprattutto a tavola. Sul finire del pranzo, su richiesta, la signora rivelava volentieri i complicati accorgimenti adottati per cucinare con poca spesa. Ehi, che brava, premiavano la sua parsimonia non meno delle prodezze della cuoca. A questo punto gli uomini schiamazzavano contendendosi le paste e c'era sempre qualcuno tra loro che scopriva in un pasticcino somiglianze sicure con gli attributi femminili. Chi desidera un caffè? Caffè, squillava la signora. Il raddoppiamento della parola caffè era nell'uso comune per avvertire che non si trattava di surrogato. Gli ospiti sapevano che la domenica, e solo la domenica, era il giorno del caffè, ma fingevano meravigliata sorpresa. Se caffè, lo prendo anch'io, anche se so che poi non dormo stanotte, gradiva una signora. Però non è Guatemala né Santo Domingo, è Santos, avvertiva la padrona di casa. Un po' per timore di essere criticata dietro le spalle, un po' per non apparire spendacciona. Guatemala, Santo Domingo e Santos erano i soli tipi di vero caffè venduti in Italia. Ma il Santos costava 50 centesimi in meno al letto, non 3,40, ma 2,90.
Succede un finimondo, non ti devi preoccupare.
devi vivere giocondo, se a 100 anni vuoi arrivare.
Che cosa importa a te?
Lasciali parlare, rispondi di sì, perché la vita in fondo va presa così.
Ma se tu cerca, cerca un po', tra tanta gente, nessun ti aiuterà, se non hai niente.
Tu prendi dalla vita soltanto il piacere.
Rispetto ad oggi, la piccola borghesia italiana mangiava molto meno e molto più genuino. Tuttavia la pubblicità medicinale dell'era fascista ci dà la certezza che questo strato sociale digeriva assai male, quasi si abbandonasse ad eccessi imperdonabili, o comunque sia imparagonabili al vitto del resto degli italiani. Una buona digestione per tutta la famiglia raccomandava lo slogan quotidiano della Magnesia Bisurata, prodotto di fabbricazione italiana. Sotto il titolo compariva il disegno di una famiglia inappuntabile, padre, due figli, madre con la zuppiera fumante in mano. Lei ha sul volto il mesto disappunto di chi intuisce che la propria fatica non verrà apprezzata. La bimba guarda golosamente nella zuppiera mentre il bimbo osserva dal basso l'espressione dolente del padre. Testo. Bisogna convenire che è assai raro che almeno un membro della famiglia non si lagni di dolori allo stomaco. Oggi è il marito per aver mangiato un piatto che non gli si confà. Domani sarà la volta della moglie. Molto spesso poi sono i bambini che, essendo troppo ghiotti, abusano delle cose buone e gustose guastandosi lo stomaco. Ecco le ragioni per le quali ogni madre di famiglia deve aver sempre a portata, per farne uso immediato, una boccetta di magnesia bisurata. Si vende in tutte le farmacie. Nuovo prezzo ridotto, flacone normale lire 4,95, oppure il flacone grande più economico, lire 8,10.
Piccolo fior d'amore, stringiti a me sul cuore, ti voglio bene, dimmi, e nulla più. Darmi così potrai quello che invan sognai, un po' di sole con queste tre parole. Sono tre parole, ti voglio bene, sono queste sole che vuole il cuore. Quante frasi ancora sa inventar l'amor, dolce lusinghiere, ma nessuna dà quel bel sogno d'oro di felicità. Sono tre parole, ti voglio bene, sono queste sole che io dico a te. O se tu vorrai, la mia vita avrai, perché il mio tesoro, l'unico mio amor, piccola sei tu. Quante frasi ancora sa inventar l'amore, dolce lusinghiere, ma nessuna dà quel bel sogno d'oro di felicità. Sono tre parole, ti voglio bene, sono queste sole che io dico a te. Poi se tu vorrai, la mia vita avrai, perché il mio tesoro, l'unico mio amor, piccola sei tu.
Nemmeno i contadini poveri digerivano bene, racconta un memorialista umbro. A volte avveniva che la digestione affaticasse il respiro perché si mangiava solo il grano turco e durante la notte sembrava di soffocare. Il dottore diceva di prendere un po' di bicarbonato, mentre la Maria della Sbicca, la Santa Rulla e qualche altro stregone dicevano che non era un'indigestione ma un'anima che non aveva pace e che durante la notte andava vagando nelle stanze in cerca di qualche persona da soffocare. Secondo questa credenza, l'anima prendeva la forma di un grosso gatto che saliva sullo stomaco e con le zampe anteriori stringeva la gola. Era il broncolo. Un nostro vicino di casa che aveva 12 figli e i più piccoli li portava a letto con lui e la moglie, raccontò che una notte si sentì soffocare da mancargli completamente il respiro. Allora pensò al broncolo e con la mano lo sentì, lo prese e lo sbatté contro il muro. Era il suo figlioletto Sandrino. E dopo la gaffa fatta da Pippo Baudo durante una trasmissione con Mike Bongiorno, dove asseriva che Nunzio Filogamo è scomparso da tempo, a 95 anni, cari maestri del teleschermo, Filogamo vi risponde: cari amici vicini e lontani, io vivo la faccia vostra. Dai quattro moschettieri, scusi, avrebbe un Saladino, canta Nunzio Filogamo.
È una mania che fermar non si potrà di collezionar le figurine. Sono le figurine una gran calamità per le donne, uomini e bambine. Non più francobolli, quadri o d'altre rarità, mo'giorno parlano solo ahimè di padron di casa, Greta, Giorgio, Alibaba, Bill e Mademoiselle de Fosterier. Scusi, avrebbe un Saladino? Marta Abba, io le darei. Se vuol cambiare l'Arlecchino, la Marlene le cederei. Vede, ho una bella sulamita, che oggi vale 26. Gliela do per Condé, per Manjou, per Tarzan e il dannato Castellan. Se una bella donna a te resistere vorrà, non ti devi, caro, più bruciare. Nelle braccia tue certamente sta cadrà, se un pechinese le puoi dar. Ieri un inquilino la pigione andò a pagar, ma il poverino equivocò. Il padron di casa non si lasciò scappar, ma sulla raccolta l'incollò. Scusi, avrebbe un Saladino? Io Brunilde le darei. Vede, quest'ottimo Pierino, quel leone cambierei. Se a lei occorre Re Luigi, io cambiare lo potrei. Mi darà Radamè, Tic-Tac-Tac, Spiridion, o Ulisse il furbacchio. Casa vostra la discordia qualche volta regnerà. Basteran, Sandokan, Shangailin, Richelieu per non vi sticciar mai più.
Con l'entrata in onda della sigla, carissimi amici, per oggi è tutto. Da Giordano Ballerini, grazie per il cortese ascolto e da noi tutti, a presto, risentirci.